Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi celebriamo il ricordo e la festa di San Lorenzo, primo martire della Chiesa di Roma. Stiamo proprio leggendo la lettera ai Romani. Abbiamo anche oggi in particolare il ricordo e offriamo questa Eucaristia per Valentina, sono i suoi parenti qui, a 3 anni dalla sua morte, dalla sua chiamata a Dio.
Dalla lettera ai Romani. Capitolo secondo, versetti dal 17 al 29. Ma se tu ti chiami giudeo e ti riposi sicuro sulla legge e metti il tuo vanto in Dio, ne conosci la volontà e istruito dalla legge sai discernere ciò che è meglio e sei convinto di essere guida dei ciechi, luce di coloro che sono nelle tenebre, educatore degli ignoranti, maestro dei semplici, perché nella legge possiedi l'espressione della conoscenza e della verità. Ebbene, come mai tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi di non rubare rubi, tu che dici di non commettere adulterio, commetti adulterio? Tu che detesti gli idoli, ne derubi i templi. Tu che ti vanti della legge, offendi Dio trasgredendo la legge. Infatti sta scritto, il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra tra le genti. Certo, la circoncisione è utile se osservi la legge, ma se trasgredisci la legge con la tua circoncisione, sei un non circonciso. Se dunque chi non è circonciso osserva la prescrizione della legge, la sua incirconcisione non sarà forse considerata come circoncisione? E così, chi non è circonciso fisicamente, ma osserva la legge, giudicherà te che nonostante la lettera della legge e la circoncisione, sei trasgressore della legge. Giudeo, infatti, non è chi appare tale all'esterno, e la circoncisione non è quella visibile nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. La sua lode non viene dagli uomini, ma da Dio. Parola di Dio.
Ecco, noi stiamo leggendo la lettera ai Romani e adesso cerchiamo di scambiarci quello che abbiamo capito brano per brano, pezzetto per pezzetto alla volta, anche se non sarà facile per quelli che non abitualmente non sono con noi di seguire i nostri ragionamenti. Ecco, siamo all'inizio della lettera ai Romani, esattamente al capitolo 2, e oggi abbiamo il brano dal versetto 17 al termine del capitolo. Ecco, Paolo cosa sta facendo in questo inizio della lettera, questa prima parte? Sta affermando una prospettiva che non era di tutti dentro a Israele, perciò è importante per Paolo affermarla. E noi la chiamiamo la prospettiva apocalittica o enochica, lasciamo stare questi termini, ma è per dire che era importante per Paolo, divenuto discepolo di Gesù, sposare la prospettiva del Battista di Gesù. E questa prospettiva si pone davanti al giudizio di Dio in modo diverso da altre prospettive. E in pratica la distinzione fra giudei, fra ebrei e non ebrei, che per un verso è così importante, così grande, come dice l'Apostolo stesso subito dopo. Davanti al giudizio non conta, perché il giudizio è fatto sulle opere e Dio sa giudicare secondo la responsabilità di ciascuno. Quindi davanti al giudizio, e questa è la prospettiva, per quello che conta è la distinzione non fra giudei e gentili, ma fra giusti e peccatori. Questo lo vediamo, che mi pare che l'insistenza dell'Apostolo in questa parte, e questa idea, questa prospettiva, che non era di tutti, ma certamente era anche di molti, compreso soprattutto Gesù, ecco, è la prospettiva che dipende da una consapevolezza, da una percezione del male molto forte, molto grande. Il male è un male dominante nella storia dell'umanità e non è solo frutto delle azioni umane, ma ha una natura anche sovrumana. Certo, anche gli uomini sono responsabili, ma gli uomini sono anche in qualche modo schiavi, sono sotto l'influsso, diciamo, non perdono la responsabilità. Si può ancora fare il bene, ma i due doni che Dio ha dato all'umanità, sembra essere questa l'idea di Paolo in questi primi capitoli, Dio ha dato due grandi doni all'umanità. Il primo dono è la rivelazione e la legge naturale, ne ha parlato, e questo è per tutti gli uomini. Il secondo dono è quello che ha fatto a Israele, in questo caso l'ha fatto solo a Israele, ed è la rivelazione del Sinai e la legge del Sinai. Questi due doni, perciò, diventano insufficienti, cioè diventano molto difficile per molti uomini, non per tutti, ci sono i giusti, ma è difficile per l'umanità attuare la legge naturale o attuare la legge del Sinai per Israele, dal momento che c'è un dominio così forte dell'influsso del male. Tutto il mondo sta sotto l'influsso del Satana, sta sotto l'influsso del male. Ecco, allora questa idea, questa prospettiva, che anche è quella poi dei Vangeli, ecco, i sinottici, è quello di Gesù anche, fa sì che Dio, che è misericordioso, non può consentire, Dio non può rimanere indifferente all'idea che molti uomini, o la maggior parte addirittura, sia giudei che gentili, si perdono davanti al giudizio. E Dio fa un terzo dono, ancora più grande e inclusivo di tutto, che è il dono dell'assoluzione, del perdono, nel giudizio stesso. Questo è già prima di Gesù in qualche testo. Cioè Dio nel giudizio, per chi si pente in quel momento, lo assolve, però bisogna pentirsi. Non ha le opere, perché le opere che ha fatto sono cattive, però in quel momento si pente e Dio lo assolve. Secondo Paolo, secondo il Nuovo Testamento, secondo i Vangeli, e Paolo è molto vicino ai Vangeli, notiamolo, vorrei ricordare per esempio diversi interventi di Cleglia che ha richiamato i paralleli con i sinottici, con Matteo, perché effettivamente Paolo è vicinissimo ai sinottici, non è lontano. Ecco, naturalmente per Paolo questo atto di misericordia supremo di Dio è fatto attraverso Gesù, è attraverso quello che Gesù ha compiuto, la sua ubbidienza, eccetera. Ecco, chi si affida a Gesù riceve questo perdono, che Paolo chiama la giustificazione, che è una soluzione. Ecco, e quindi è protetto, può superare il giudizio di Dio anche se è un peccatore, purché si affidi. Ecco, mi sembra che sia questo, ecco, quello che l'Apostolo la prospettiva dell'Apostolo, e perciò è molto importante l'insistenza che ha l'Apostolo sul fatto che lo status, cioè la condizione che certamente è molto diversa tra gentili e giudei, non è che l'Apostolo pensa che è la stessa cosa essere un giudeo, essere un gentile che non sa, non conosce Dio, eccetera, non è la stessa cosa, ma davanti al giudizio non conta. Uno non può rifarsi al fatto che è ebreo, non può. Contano le opere. Mi pare che sia questa l'intenzione dell'Apostolo. Ecco, ma vediamo insieme tutto il contesto e soprattutto il brano di oggi.
Ma sì, anche a me è venuto da, dopo aver letto questi primi due capitoli, mi è venuto da così cercare di tradurlo in parole povere, senza banalizzare comunque. Cioè, si dice che ci sono due categorie di uomini e tutti possono conoscere il bene. Gli ebrei da un lato perché hanno avuto la legge di Dio e i non ebrei, cioè tutti gli altri uomini, hanno comunque una legge scritta nel cuore attraverso la quale possono conoscere il bene. Poi verrà a dire che in realtà nessuno riesce a compiere il bene fino in fondo, perché il male è molto forte, perciò c'è bisogno di un Salvatore, e quindi del perdono, e quindi del dono di Gesù. I brani di ieri e di oggi ci stanno un po' in mezzo, a questa, a questi due temi, il fatto di avere la capacità di compiere il bene e poi comunque il dono e il bisogno del perdono, quindi di un Salvatore. Sono due brani che stanno in mezzo ed entrambi al capitolo secondo all'inizio e poi quello che abbiamo letto oggi sembrano rivolgersi a chi questo bene lo conosce, o per la sua coscienza, chiunque tu sia, o perché è ebreo, quindi ha avuto la legge di Dio, il Decalogo, i 10 comandamenti, e si rivolgono a queste due categorie tra tutti gli uomini che hanno il dono di conoscere il bene, però dice non è che basti conoscere il bene, bisogna farlo, cioè, certo. E qua dice tu predichi, tu ti credi superiore perché hai la legge, perché hai il dono dell'alleanza, cioè la circoncisione, hai questi grandissimi doni, ti poni come maestro degli ignoranti, educatore degli ignoranti, maestro dei semplici, però tu che proibisci l'adulterio sei adultero, tu che detesti gli idoli però di fatto sei anche tu idolatra. Sembra una banalità, ma invece è una grande attualità. Forse per noi, cioè, è meno, cioè, noi sappiamo che bisogna fare le cose, non solo dirle. Forse il vanto di un ebreo a quei tempi era più alto, cioè c'era comunque la consapevolezza di avere un dono unico, e quindi, insomma, io lo sento molto vicino al, come ha già detto Giovanni, alle parole di Giovanni Battista: non crediate di poter dire abbiamo Abramo per padre, perché Dio può far sorgere figli di Abramo anche dai sassi. Però comunque rimane un insegnamento sempre vero per chi cerca Dio, per gli uomini di religione, insomma, di dire che poi di fatto tu non è che ti basta conoscere il bene, perché lo devi anche fare.
Ma certo.
Si è già fatto cenno a come questi testi siano vicini ai Vangeli. Io ho trovato molto prezioso per l'oggi, come ha già accennato Sara, questo testo, perché richiama, secondo me, tante parole di Gesù contro l'ipocrisia, perché questa gente non solamente conosce quello che è bene fare e non lo fa, ma fa anche finta, insegna, predica, e questo credo sia molto attuale, perché credo che il rischio di sentirsi a posto, di sentirsi bravi, sia fra le persone di fede che fra le persone che vivono la vita consueta oggi, e mi è parso un insegnamento importantissimo quello di dire appunto che bisogna farla, non solamente mostrarla, mostrare di conoscere il bene e gli insegnamenti della fede.
Mi sembra che Paolo stia facendo un discorso preparatorio. Mi sono ritrovato a leggere la lettera ai Romani, non solo il brano dell'oggi, come molti poi fanno, ma a leggerla un po' a fiume. E mi sembra, dico mi sembra perché tutti dicono che è una lettera difficile, in parte anche misteriosa, e mi viene da dire che questo preambolo dei primi due capitoli, adesso forse anche un po' più avanti, sta introducendo un discorso nuovo, di un nuovo rapporto con la fede che giustifica, poiché siamo tutti sotto questo dominio del male, del nemico spirituale che fa diventare difficile, ecco, compiere il bene, sta preparando l'annuncio di un dono grandioso, cioè lo Spirito Santo permetterà di vivere in Cristo.
A me sembra che anche oggi, come il brano di ieri, anche oggi Paolo ci dica che non si può prescindere dalla legge, che la legge è al centro della vita di Israele e anche di chi non conosce Dio. E questo, il brano di oggi, per di più, a me sembra che sia un forte e pressante invito non solo a conoscere la legge, ma anche a praticarla, sia per i circoncisi che per i non circoncisi.
D'altra parte, nel Deuteronomio, capitolo 30, al versetto 6, anche per i non circoncisi, dice: il Signore tuo Dio circonciderà il tuo cuore e il cuore della tua discendenza, perché tu possa amare il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima e viva. Quindi non è la circoncisione della carne degli ebrei, ma quella del cuore, quella che conta.
Si può riprendere quello che diceva Stefano poc'anzi. Il tono stesso, leggo il tono di questa parte, in cui cioè l'Apostolo cambia lo stile, prima parla in terza persona, eccetera, poi a un certo punto si rivolge a un tu. Continua anche qui a rivolgersi a un tu ideale. E questa forma stessa implica, leggo, un'esortazione, implica una correzione e un'esortazione. Quindi c'è l'esortazione dietro, naturalmente, cioè l'Apostolo ha davanti sempre chi lo ascolta o chi legge, e quindi è un modo anche per coinvolgere chi ascolta in quello che lui sta proponendo, sta affermando. Ed evidentemente qui è chiaro che l'esortazione è proprio questa, ecco, di una definizione più bella di che cosa a quel tempo uno come Paolo, ecco, ma non è l'unico certo, poteva pensare di cosa vuol dire il vantaggio di essere ebrei. Lo troviamo proprio in questi versetti, che sono tutti positivi, non sono, non sono ironici. Ecco, tu che ti chiami giudeo, che ti riposi nella legge, questo è il vantaggio, che conosci la volontà di Dio, che sai discernere ciò che è meglio perché hai il modello del discernimento nella legge, che sei, hai fiducia di poter guidare gli altri, perché quello è anche il tuo compito, è la tua missione, di essere la luce dei ciechi, di essere il maestro dei bambini, perché gli altri uomini che non conoscono Dio sono come dei bambini, e tu hai una responsabilità, hai un compito. Ecco, questa è la definizione bellissima, ecco, di ciò che è il vantaggio di essere ebrei, secondo Paolo. Se vogliamo comprendere, io penso, il senso di questi versetti tutti, dobbiamo leggerli alla luce dei primi due versetti del capitolo 3, che subito segue. Ecco. Perché una lettura tradizionale un po' diversa, un po', ecco, avrebbe concluso da tutto questo, di fronte alla domanda del capitolo 3, versetto 1, quale vantaggio c'è nella circoncisione, che vuol dire nell'appartenere al popolo dell'Alleanza? Quale vantaggio c'è? Avremmo risposto nessuna. Fino adesso ha cercato di dimostrare che sono tutti uguali. E invece cosa risponde Paolo? Vuol dire che non abbiamo capito. Grande sotto ogni aspetto. Cioè Paolo qui non sta dicendo che non c'è nessuna differenza nell'appartenere, è una grazia naturalmente, non c'è mica un merito, ma nell'appartenere al popolo che ha la rivelazione rispetto al mondo pagano. È enorme il vantaggio. Ma questo vantaggio, come argomenta nei versetti che oggi consideriamo, non può essere fatto valere davanti al giudizio. Non può dire davanti al giudizio, ma io sono ebreo e ho la conoscenza della verità, conosco la legge. Ma non basta conoscere la legge. Tu sei giudicato sulla base se fai la legge. Questo che vuol dire l'apostolo, che è abbastanza, diciamo, ovvio, ma è molto importante. Cioè davanti al giudizio la distinzione non è se uno è ebreo o non è ebreo. Eppure c'è una differenza enorme, è una grazia, non è quella. È se uno ha compiuto la legge che Dio gli ha dato, sia quella naturale, se uno non conosce, sia quella per Israele. Se uno l'ha compiuta o non l'ha fatta, uno viene giudicato sulla base delle opere. Questo è il principio che ha già affermato e questo è il senso di questa argomentazione, mi sembra, no? Aggiungerei anche che non può voler dire che tutti i giudei fanno così. Non è questa l'intenzione dell'Apostolo. Insegni di non commettere adulterio, puoi commettere adulterio. Non è che tutti gli ebrei commettono adulterio e non c'è nessun giusto. Paolo altrove di sé dice, riguardo alla giustizia che viene dalla legge, irreprensibile. Cioè una giustizia è giusto, che non significa che non ha fatto peccati. Dobbiamo distinguere. Non esiste l'idea in nessun testo, non solo nel Nuovo Testamento, che per essere definiti giusti bisogna aver compiuto la legge in modo assolutamente perfetto. Non è così. Nessun uomo, il giusto pecca 7 volte, però è giusto. È giusto perché cammina nella via della giustizia, perché si sforza di compiere la legge, perché è fedele a Dio. C'è una differenza, come vediamo nella Scrittura, fra chi se ne impippa della legge di Dio mentre la conosce e chi invece cerca di seguirla. Chi cerca di seguirla è giusto, aiutato da tutte gli aiuti di Dio, il perdono compreso, i sacrifici per ottenere il perdono dei peccati, ma cammina nella via della giustizia. Quello è giusto. E davanti al giudizio è approvato. E non significa che non ha fatto peccati. Quando Paolo dice irreprensibile, non è un atto di orgoglio per dire non ho mai commesso nessun peccato, non se lo sogna neanche lontanamente di una cosa del genere. Quindi dobbiamo stare attenti qui a non semplificare, direi. E anche quando qui argomenta, non significa che tutti gli ebrei fanno così. Non è questa l'intenzione dell'Apostolo. Non ha bisogno di dimostrare che tutti gli ebrei non osservano la legge. Ha bisogno di dimostrare che ci sono ebrei che non la osservano, no? È sufficiente. È sufficiente per dire che non basta essere ebrei davanti al giudizio. Ecco, pensiamo, raccogliamo la nostra mente nella preghiera e pensiamo a tutto il mondo. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per tutti gli uomini, perché possano essere tutti, anche quelli che non conoscono Dio, che non lo servono e non lo servono. Preghiamo perché tutti possano avere un'illuminazione dalla propria coscienza riguardo al bene e la volontà di farlo per portare il mondo a un livello anche superiore di umanità, di moralità. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore anche perché è giorno di sabato, per l'Israele di oggi. Preghiamo per gli ebrei che abitano la terra dei padri in questo momento in cui sembrano avere dimenticato la legge naturale. E preghiamo per quelli tra di loro che si oppongono invece come profeti a questo stato di cose. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore per tutti i cristiani, per i pastori in particolare, per i religiosi, per quelli che hanno impostato la loro vita, vogliono impostare la loro vita sulla legge del Signore, perché non vengano mai a scandalizzare con il loro comportamento gli altri uomini, perché possano impegnarsi veramente in quello che hanno promesso a Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti i poveri, per tutti quelli che hanno bisogno di conforto, per tutti i sofferenti nell'anima o nel corpo. Preghiamo per tutti quelli che sono negli ospedali, nelle case di riposo, per tutti i bambini abbandonati, orfani, maltrattati, che subiscono abusi e prepotenze, per tutti quelli che soffrono la fame, la sete, per tutti quelli che vivono nella guerra, sotto le bombe, o profughi, o che cercano una vita migliore attraversando innumerevoli pericoli. Di tutti Dio abbia pietà, preghiamo.
Ricordiamo Valentina in questa messa, per la sua anima, per tutta la sua famiglia, tutti i suoi parenti, preghiamo.
Per intercessione di San Lorenzo, martire, preghiamo per tutti quelli che subiscono persecuzione per la loro fede o per la loro sete di giustizia, perché siano soccorsi dalla forza dello Spirito, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo ancora per sua intercessione, per tutta la Chiesa di Roma, che presiede nella carità alle altre chiese, perché sia sempre annunciatrice della salvezza nel nome di Gesù con grande limpidità. Preghiamo anche per tutti quelli che portano il nome di Lorenzo. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Sempre per la pace nelle nostre famiglie, per tutti i nostri giovani, per tutti i nostri figli e nipoti, che il Signore li illumini e li accompagni sempre. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Chiediamo al Signore quanti si occupano dei malati, dei disabili, vivono loro accanto e li aiutano. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Anch'io dico di pregare per tutti quelli che hanno questo nome, in particolare io ricordo un mio caro amico, e con questa intercessione potente di Lorenzo Diacono, che vivendo nel Cristo si prodigava per i poveri e viveva davvero in grazia di Dio in tutto e per tutto. Preghiamo.
Preghiamo per tutti quelli che ci fanno del bene in ogni modo e chiedono in cambio un ricordo nella preghiera, perché il Signore esaudisca tutte le loro intenzioni per il loro bene. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. C'è una cosa un po' personale, cioè in questo giorno noi fratelli, la mia famiglia, ricordiamo, ci viene in mente che siamo in sei. Noi c'è un fratellino che è morto a 10 giorni di vita, il secondo dietro di me, in questo giorno. Ecco, per chiedere il suo aiuto per noi, per ciascuno di noi, e ci custodisca. Preghiamo. Ascolta, Dio, la preghiera della tua Chiesa ed esaudiscila secondo la misura della tua bontà, per Cristo nostro Signore. Amen.